volevo fare chiarezza anche nel rapporto che io con Tiago, di stima reciproca, di rispetto, e gli auguro tutto il bene. Durante quella settimana ci siamo presi un po' di tempo e a mente fredda abbiamo analizzato bene l'andamento delle ultime gare, che non solo per le sconfitte ma come sono avvenute ci aveva destato grande preoccupazione, e abbiamo deciso di dare una sterzata perché pensiamo che sia importante la Juventus.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ho visto tutti i ragazzi, devo dire, dispiaciuti, perché quando un allenatore va via è anche responsabilità loro, loro la sentono questa, però a stesso momento li ho visti molto vogliosi, molto motivati di ripartire, cuore, appartenenza qua, quello ci sta, ma non si vince con quello, cioè se no allora portiamo qua un più grande tifoso e facciamo allenare lui, in senso, no? Cioè sono tante robe da fare, sia motivazioni, sia tattici, sia giocatori che non giocano, no? È un lavoro da fare di tutto club.
Sarà il capitano, e se ha chiesto a qualcuno in particolare però di prendersi più responsabilità?
No, devono prendere tutti responsabilità, nel calcio non esiste uno altro. Capitano sarà Manuel, poi di altri due o tre nomi parleremo questi giorni qua, giusto così, perché sono arrivato da ieri. Manuel è un ragazzo giusto, per bene, c'ha le doti giuste per fare quello. Dusan è un giocatore fortissimo, io sono felice di allenarlo, già ho in passato, come sapete, ho fatto qualche dichiarazione di lui, viene da un movimento così, lo sappiamo, abbiamo parlato, lui c'ha voglia, questo è bello, c'è lui, c'è Colo, possono giocare insieme, possono giocare uno altro, una spezzone di partita, si può fare tutto.
Più duro per scuoterli o hanno più bisogno magari di coccole, di comprensione, perché erano un po' così?
Tutte e due, io penso, perché ok, siamo là, qua, okay, diamo un po' di positività in senso che c'è la voglia di ripartire, però poi c'è da mettere casco e c'è da pedalare, mettere cattiveria, quella giusta, però senza ansia.
Oggi mi sono scelto un'eccellente compagnia qui vicino a me, Marco Berinazzo.
Ciao Carlo, buongiorno.
Dai piani alti del sole.
Dai piani alti del sole.
Piani alti del sole 24 ore. Buongiorno Marco, anche perché ho diverse cose da chiederti, diversi discorsi da fare con te. Ma c'è un Tudor per la signora, titolo, l'ho citato ieri, di quando era giocatore, la Juventus lo comprò, e credo fosse un titolo di Tutto Sport. La memoria potrebbe ingannarmi, ma Guido Vaciago c'è. Buongiorno.
Ci sono, buongiorno, e dovrei andare in archivio perché adesso vai, così vai, non me lo ricordo, vai, però vai. Ci può stare,
no, ma vedrai che lo trovi, perché io sulle cose inutili ho una memoria di ferro, eh. A trivia non mi batte nessuno.
Come tutti noi, come tutti noi.
Senti, vi aspetto che il Tudor per la signora faccia tre cose essenzialmente: semplifichi la Juventus, introduca delle gerarchie certe, dia spazio ai deprezzati. Tutte cose che Motta non ha fatto.
Io credo di sì, perché fa parte del modo di allenare di Tudor, e del modo di intendere il calcio di Tudor, essere particolarmente pragmatico, e capire il momento che sta vivendo e il momento intorno a sé. Quindi lui ha capito che c'è una squadra a cui dare ordine, a cui dare sicurezze, perché le ha perse tutte nel corso degli ultimi mesi, grazie o per colpa di un allenatore che ha un po' confuso i giocatori. La squadra non mi sembra abbia reagito bene, da quello che ho sentito, che ho percepito. Poi ovvio sono passati pochi giorni, dovremo vedere le prime partite, però la storia di Tudor ci insegna questo, che è un allenatore pragmatico, è un allenatore di buon senso, e quello che forse è mancato alla Juventus di più negli ultimi mesi è proprio un po' di buon senso, un po' di prosa al posto di tanta filosofia a volte un po' fumosa.
Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao ragazzi, sono qui, vi stavo sentendo, un grande interesse. Sono d'accordo. Io credo che il cambio in panchina sia nato essenzialmente dalla necessità assoluta di dover trovare almeno il quarto posto, che in qualche modo è un tipo di esigenza che era stata evidenziata anche dal mercato di gennaio, quindi dagli arrivi, in particolar modo l'arrivo di Colomboigny, cioè. È un continuo all-in quello della stagione della Juve, adesso è cambiato il condottiero, però è chiaro che il quarto posto deve essere salvato. Non è facile perché è una corsa a 6, però sono d'accordo sull'idea che comunque un po' di semplificazione
sì.
E un nuovo entusiasmo, anche perché queste sono state giornate rivelatrici. È vero che poi alla fine i vincitori hanno sempre ragione, dai vinti non ci va più nessuno, però insomma adesso sono passati un po' di giorni che ci sia stata un po' di freddezza nei confronti dell'allenatore da parte dei suoi ex giocatori. Questo mi sembra abbastanza, abbastanza una notizia, senza voler fare delle over interpretazioni dei social, dei
No.
Però insomma, ecco, diciamo, che non anche, c'è stato
no, ma che
il
anche
calore.
Motivo, no, non c'è, insomma, ecco. Che dicevamo nei giorni scorsi, è anche l'unico vero motivo. L'unico vero motivo per cui cambiare un allenatore diventa quasi indispensabile. Poi per la Juventus è indispensabile, Marco Bellinazzo lo sa meglio di tutti noi, andare in Champions League, perché sennò è un disastro ferroviario pazzesco. No,
è un problema rispetto a un progetto che ora oggettivamente subisce qualche rallentamento, ma non così decisivo, e però è chiaro che c'era nei piani il 2026-27 come il momento di rilancio rispetto all'anno zero 2023 indicato da John Elkann. Questo processo però implica che ogni anno la Juve vada in Champions per tanti motivi che ormai è anche banale spiegare.
Sì. Poi parliamo anche di mondiale perché le novità sono assolute, ma alla Juventus questo scherzetto del cambio dell'allenatore in corsa, se non mette molte cose, compreso il fatto che doveva aspettare ancora una settimana per ragioni di bilancio,
guarda,
è una follia totale.
Non so,
io poi ho una domanda per Bellinazzo, ho la domanda definitiva per Bellinazzo.
Riscontri su questo non ne ho avuto tanto. In realtà c'era una necessità proprio, se vuoi, anche ragionieristica. La Juve ha chiuso l'anno scorso con meno 200 milioni, ma erano prevalentemente poste, chiamiamole straordinarie, è mancato accesso alla precedente Champions, la liquidazione di Allegri, che tanto sarebbe servito magari, perché l'identikit di quello che serviva adesso mi sembra molto coincidente, ma questo è un inciso. Il rosso grosso modo era intorno ai 70 milioni. L'idea era quello di andare a chiudere con la metà del rosso quest'anno, perché così si sarebbe evitato poi anche di diluire troppo il capitale, cioè troppo il capitale, quindi chiedere nuove iniezioni alla proprietà. È chiaro che in questo percorso c'è un rallentamento, perché l'impatto dell'operazione, diciamo, tra Tudor è intorno ai 15-16 milioni, però con qualche colpo di mercato assestato a giugno, e quindi su questo bilancio si può aggiustare. Il tema vero però, ripeto, è il fatto che alla Juve servono quei minimo 60-70 milioni. Considerate che l'Europa League vale economicamente un quinto la Conference League un decimo.
Questo
quindi
è chiaro,
diciamo, questo taglia la testa al toro.
Certo, la madre di tutte le domande qual è, Piero?
La madre di tutte le domande spero che sia utile per i nostri ascoltatori, nel senso che solo Bellinazzo ci può rispondere, lui e pochi altri. Ci sono questi due diversi elementi, che sono da un lato il costo dei cartellini e dall'altro il costo degli stipendi. Allora, i fautori della rivoluzione portata avanti dalla Juve dicono che era necessario perché si è abbassato il monte ingaggi. Quindi voglio capire quanto si è abbassato realmente il monte ingaggi e quanto questo elemento, che immagino sia oggettivo, poi invece sia stato controbilanciato in negativo dal costo dei cartellini, qui dobbiamo mettere insieme, come quando ero bambino diceva, non devi mettere le pere con le mele, però
diciamo che i due elementi in realtà vanno insieme, nel senso che tutte le norme, anche quelle del nuovo fair play finanziario, pesano per capire quanto costa la rosa, gli ingaggi gli ammortamenti per quell'anno, perché sì, il cartellino, il vantaggio è che tu lo diluisci sugli anni del contratto, quindi sì, prendi un giocatore a 50 milioni, 5 anni di contratto sono 10 milioni all'anno. Mm-hmm. Quindi diciamo che si conta quelle, oggi si contano anche i costi degli intermediari. Mm-hmm. Perché per esempio nella cooperazione Colomani ci sono anche un paio di milioncini per gli intermediari
che ballano così,
che ballano e che vanno a pesare su quello. La Juve, nonostante quella grossa perdita, con quello che era stato fatto in termini di risparmi, più di 30 milioni sul monte ingaggi prima, diciamo, di gennaio, era riuscito a stare sotto quella soglia del 70%, che è la soglia indicata oggi dalla UEFA nel rapporto tra quanto ricavi, uh-huh, plusvalenze incluse, e quanto spendi appunto per la rosa, con le tre voci che vi ho detto. È chiaro che questa percentuale ora viene messa sotto pressione, perché da quest'anno si calcola su tutto l'anno solare, non sulla stagione sportiva, quindi mm, la puoi aggiustare con l'operazione di calciomercato, perché nel computo del fatturato tu metti anche le plusvalenze, okay, che farai a giugno, e quindi da questo punto di vista diciamo che la Juve, con quelle plusvalenze che dovrà fare a questo punto a giugno, diciamo tra i 30 e i 40 milioni, potrà aggiustare anche questo parametro, che era stato messo invece sotto pressione con le operazioni di gennaio, in particolare con i più di quasi 10 certo, milioni di, certo, di Colomani.
Certo. Direttore, hai qualcosa da osservare? Ti tornano questi conti?
Assolutamente sì. Sottolineo il fatto appunto che la situazione della Juve, allora, ne avrebbe fatta veramente a meno di esonerare Motta e di sobbarcarsi i costi aggiuntivi di Motta, però non credo che possano essere 14 milioni in più a impattare in maniera così devastante sui conti bianconeri, che sono dei conti che, e con questo concordo perfettamente, sono fortemente dipendenti dai ricavi delle competizioni Champions, e quest'anno ci sarà anche il Mondiale per Club. Mondiale per Club che però bisognerà vedere un po' come verranno sistemati, perché è a cavallo delle due stagioni, quindi una parte potrà essere forse in qualche modo avventurosamente messa nel bilancio entro il 30 giugno.
Ma questo te lo posso confermare, la Juve metterà a bilancio, diciamo, sul 2024 una ventina di milioni, che quelli sono quelli legati alla partecipazione, esattamente, e gli altri
19 qualcosa.
Esattamente, gli altri, diciamo, saranno poi contabilizzati sulla base del rendimento, ma a quel punto sul bilancio successivo, che parte dal 1 luglio. Quindi più o meno questa è l'impostazione.
Sì, d'altra parte, Guido,
no, traducendo in, diciamo, in calcese il discorso di Marco è io ti direi che sono Cambiaso e magari un altro giocatore, ma magari anche solo Cambiaso potrebbe garantire, come dire, l'ha venduto entro il 30 giugno, una andare a rimarginare quella perdita. La Juventus deve vendere, si è parlato anche della possibile cessione di Yıldız. Io credo che la cessione di Yıldız sia un ragionamento da fare in caso di mancato arrivo della qualificazione in Champions. Con la qualificazione in Champions potrebbe bastare la cessione di un giocatore come Cambiaso e magari di qualche giocatore accessorio tra i giovani, ecco. Quindi un sacrificio che tutto sommato la Juventus aveva già messo in conto di fare a gennaio, se ti ricordi, sì, lo davamo per partente durante il mercato di gennaio, proprio per questa ragione. Quindi insomma, non è mai bello, perché comunque, intanto perché io sono un sfegatato fan di Cambiaso, che ritengo uno dei giocatori più intelligenti del calcio italiano e non solo, e in generale non è mai bello che una grande italiana sia costretta a depauperarsi tecnicamente. Però questa è la situazione. La Juventus appunto ha un piano per cercare di rimettersi in carreggiata, e si passa anche attraverso queste cessioni. Qua deve vedersi la bravura di Giuntoli, perché sì, qua è il fatto di riuscire poi a trovare giocatori low cost che possano rendere altrettanto brillantemente.
Poi mi dici anche se Giuntoli è subiudice pure lui, perché credo che qualcosa, insomma, dipenderà dai risultati di questa stagione, come alla Juve sempre dipende dai risultati, perché è inutile girarci intorno. Però Pier, c'è anche quella variabile cui avevamo accennato, cioè i premi del mondiale per club che hanno un jackpot altissimo di 1 miliardo da redistribuire. Chi la vince si prende 120 milioni, Marco Corretti.
Può arrivare fino a 125 milioni di dollari, che sono
ragazzi, è come vincere la Champions League. L'importanza di un torneo ormai, Pier, la fa la storia, e se non hai la storia, il grano. E in questo caso, ragazzi, la storia non chiama il grano.
La strada in questi anni l'ha segnata l'Inter di Marotta. L'Inter di Marotta, che aveva, Vignazzo lo potrà confermare, ma l'ha detto lo stesso Marotta, aveva e ha ancora in misura sicuramente migliore rispetto a qualche tempo fa, sicuramente una serie di limiti dal punto di vista del budget e quindi di spending review da dover considerare, però non ha mai rinunciato all'idea di poter essere competitiva, hic et nunc, si direbbe, cioè qui e ora, quell'instant team di cui tu parli, e l'Inter ha avuto questa capacità. E attraverso i successi in campo, e devo dire ovviamente anche i numeri di una tifoseria che è estremamente, ma questo vale per, ovviamente, per tutte le grandi del calcio europeo, però insomma i tifosi dell'Inter hanno risposto anche negli anni in cui la squadra vinceva meno, figuriamoci adesso, e questo ha portato a un miglioramento dei fatturati molto importante e molto significativo. Io, tornando alla domanda che ho fatto prima a Berinazzo, però non ho ancora capito del tutto la risposta, cioè non ho capito se al netto di tutto il resto, poi è chiaro che il netto di tutto il resto non è un dettaglio, perché è ovvio che se arrivi in Champions o per esempio Columania a gennaio perché Vlahovic non stava funzionando, cioè, però voglio dire, in generale, dal punto di vista strettamente economico, l'idea di abbassare il monte ingaggi così come ha fatto la Juve, ma al tempo stesso di spendere più di 200 milioni di cartellini, è un'idea che alla fine ha risparmiato soldi o ha speso di più?
Guarda, il tema è questo: fino nei 3 anni che vanno dal 2022 al 2024, la Juve tra ingaggi e ammortamenti ha risparmiato più di 100 milioni. È chiaro che
fino all'anno scorso,
quindi non abbiamo ancora dati ufficiali sull'anno. È chiaro che però tu, questo l'ha dovuto fare la Juve perché si sono abbassati i ricavi, non andando in Champions, ha dovuto, come dire, riequilibrare rispetto a quel parametro. Detto ciò, è evidente che tu nel calcio puoi risparmiare, ma fino a un certo punto. Perché poi c'è il cane che si morde la coda, perché se abbassi troppo la competitività poi non puoi accedere a tutta una serie di ricavi che dipendono dalla competizione. E il discorso, diciamo, certo, dell'Inter, che ha scelto una linea, come dire, di tagli e di riequilibrio più lento e più progressivo. Detto ciò, è chiaro che quello che è accaduto quest'anno, cioè con la campagna acquisti così importante, con gli ammortamenti, ricordiamoci 100 milioni solo per Kop Miners e Douglas Luiz, sì, più quello che è stato fatto in altre operazioni, ha ridotto molto questa soglia del risparmio, siamo intorno ai 30 milioni, ed è chiaro che si è creato, diciamo, una situazione per cui quel piano di rientro al 2026-27, per cui si dovrà arrivare a zero se non all'attivo, verrà rallentato, e l'unico modo per non rallentarlo è fare una plusvalenza importante, diciamo 50 milioni per Cambiaso a giugno, sì, e stare in Champions stabilmente, chiaro, nei prossimi anni.
Chiaro,
questo
chiaro,
per proseguire questo processo, stare con i ricavi intorno ai 450-500 milioni, dipenderà poi anche molto dal nuovo main sponsor, perché la Juve, a mio avviso, mancano 30-40 milioni del main sponsor, dovrebbe arrivare prima del mondiale per club, e chiaramente, diciamo, in questo percorso la ex vorrebbe escludere qualsiasi altro aumento di capitale, evidentemente.
Questo, scusate, ti ho interrotto, però il concetto era chiarissimo e va nella direzione della domanda che facevo l'altro giorno e che ribadisco, o anche di quello che diceva Paolo Condò da noi l'altro giorno, no? Paolo Condò sottolineava la difficoltà per i grandissimi club del fare rivoluzioni e dei piani pluriennali, perché sono molto difficili da comunicare, perché di fronte alla quantità di pressioni, oggettivamente, che ci sono alla Juve, all'Inter, al Milan, nei grandissimi club in giro per l'Europa, è ovvio che fai fatica. E io torno al punto di partenza, cioè c'era bisogno di fare questa rivoluzione, e non sto parlando di Allegri, proprio metto subito l'asterisco, sennò qualcuno pensa. Non sto parlando di Allegri, ma c'era bisogno di fare realmente una rivoluzione? Oppure, cioè, perché la Juve ha fatto sta roba? Io veramente, questa è la domanda poi alla fine di tutti i ragionamenti, di tutte le discussioni. E secondo me, con tutte le prudenze che ci vogliono, perché io sono convinto che Thiago Motta in futuro potrà essere un buon allenatore, che non è solo colpa sua, ovviamente Giuntoli non è un pirla, è uno che l'ha dimostrato mille volte nella sua carriera, che è uno che sa fare le cose, ma il tema è proprio un tema di fondo, cioè che senso ha avuto fare con una squadra che comunque l'anno scorso aveva una sua assoluta dignità per quello
invece,
che poteva fare,
invece la ristrutturazione,
come ci dice Beninazzo, comunque fra il 2022 e il 2024 aveva fatto, anche dal punto punto di vista economico un percorso virtuoso di risparmio, allora ma non aveva più senso fare
ristrutturare
riforme,
invece di buttare giù questo, e creare ex novo.
In tutto questo, mezza next gen la Juve l'ha persa.
Adesso
si parla di Huizen, ci sono voci di Real Madrid. Sule quest'anno non sta facendo cose clamorose, però il giocatore comunque la Juve ha perso.
Secondo me Huizen è stato quello che, di cui si sente maggiormente la mancanza. No, io lascio questa la risposta alla domanda di Pierluigi a Guido Vaciago, che poi saluto. Aggiungo un'altra domanda a questo punto: Giuntoli è sotto esame oppure no?
Beh, per forza lo è, nel senso, quando tu arrivi a esonerare un allenatore che hai scelto, significa che ti stai assumendo, che stai dichiarando che hai commesso un errore, e che probabilmente l'errore magari è un errore che è anche uh-huh. in qualche scelta della rosa. Quindi io credo che con grande serenità alla fine della stagione, sulla base dei risultati, verrà presa in considerazione tutta la Juventus, non Motta ha pagato subito,
sì.
Ma che poi l'analisi sarà ampliata a tutti, perché poi tutti sono responsabili in una squadra di questo, di dei risultati che arrivano o non arrivano, quindi dai giocatori fino alla dirigenza.
Sì.
Riguardo la domanda di Pierre, io dico che no, ovviamente adesso tu puoi dire che non c'era bisogno di fare quella rivoluzione e che potevi provare a fare una ristrutturazione più soft. Considera che non è stata soltanto però una rivoluzione dal punto di vista tecnico, è stata una rivoluzione societaria, cioè che c'è una cesura molto precisa con l'arrivo della nuova dirigenza che gestisce diciamo un anno, quello sì, di transizione, l'ultimo di Allegri, che era una via di mezzo tra la vecchia gestione e la nuova gestione, e poi c'è uno spoiling system scientifico nel cancellare tutto quello che c'era prima. Quindi io credo che si sia arrivati sull'onda di questa urgenza di cambiare tutto quello che c'era prima alla Juve per voltare completamente pagina. A volte capita nelle società, alla Juve è capitato anche in passato, io penso al post Calciopoli, e raramente ha funzionato. Qualche volta ha funzionato, però io penso che mi ricordo l'arrivo della triade nella primavera del 94, lasciò, giusto per fare un riferimento storico, si basò molto sulla squadra che aveva costruito Boniperti in 3 anni tutto sommato, certo, opachi, in cui certo. era arrivato soltanto certo. la Coppa UEFA. Però per tu a vedere la squadra che vince lo scudetto con Lippi e che poi va a vincere la Coppa dei Campioni a Roma, è una squadra che per a Roma mi sembra 7/11 era una squadra costruita da Boniperti. Uh-huh. Quindi in realtà poi appunto questo a conferma di quello che dice Pierre, forse le rivoluzioni totali non sempre servono, non sempre sono utili, però bisogna capire se la rivoluzione totale, quella di campo, è in realtà l'ultimo tassello, certo, di una rivoluzione più profonda che è partita, chi lo sa, magari anche per volontà della proprietà.
Certo, grazie Guido.
Questo mi ricorda,
grazie a voi.
Ciao,
scusa,
Guidone,
volo. Mi ricorda molto per esempio le dinamiche del Real Madrid di un po' di anni fa, Calderon, Florentino Perez, ogni presidente quasi ha il suo allenatore, no, alle persone delle quali si fila. E io credo che da questo punto di vista, mi rendo conto che non è facile, io mille volte ho usato l'aggettivo legittimo nei mesi del grande cambiamento della Juve, era legittimo che la Juve provasse a percorrere altre strade, però ecco, credo che Guido abbia detto una cosa molto, molto giusta e molto utile, cioè si può essere, secondo me, in generale nello sport si può essere protagonisti e vincenti anche andando in continuità con la gestione precedente, premesso che, attenzione, la Juve l'anno scorso è chiaro che non bastava, adesso non sto dicendo che fosse la squadra migliore d'Italia, l'anno scorso sarà per distacco l'Inter e non c'è da discutere, però era una base, onestamente, che prima di dover ricominciare, questo discorso ho fatto mille volte, prima di dover scompaginare tutto e fare la rivoluzione ci avrei pensato mille volte. Però insomma, l'elemento è molto interessante, perché riguarda ovviamente le scelte degli uomini, ed è legittimo che i gruppi dirigenti possano scegliere i propri uomini dei quali fidarsi e fare anche delle scelte forti, no, quando si riesce forse in generale, dico in assoluto, sì, sì, a essere un pochino analitici e quindi capire che magari anche in una gestione precedente ci possono essere delle cose da correggere sicuramente, ma anche delle cose da tenere.
Ma qui è evidente che si è voluto tagliare ogni ponte con il passato, lo dimostrano anche le vicende di Danilo, di Szczęsny, dello stesso Chiesa, eccetera. Si è voluto tagliare del tutto con quello che c'era stato prima. Grazie Guido Vaciago, Pierluigi, ci sentiamo domani. No, ci sentiamo domani, cioè, tutti convocati.
Certo.
Campo comparto, no, campo comparto è sabato, pensavo fosse venerdì, guarda come sono avanti. Allora, grazie, c'è la borsa, mi tengo Marco Bellinazzo, con cui faccio un altro paio di ragionamenti dopo la borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io quando guardo le vostre esibizioni, i vostri esercizi, rimango stupito da quanto siate in sincronia sulla pedana. Quanto ci mettete a preparare un esercizio, per esempio per un mondiale, per un'olimpiade?
Beh, in realtà il tempo necessario per portare poi un esercizio al top in gara, realizzazione, quindi la creazione dell'esercizio, ci sono stati esercizi che sono nati in una settimana, più difficoltosi anche in uno o due mesi, però poi dopo per automatizzare tutti gli elementi e arrivare poi tutte e cinque a svolgere l'esercizio bene, lì ci vogliono quei due mesi, quel gennaio e febbraio che sono i mesi quelli più tosti, dove ti chiudi in palestra e inizi a ripetere.
Quando il podcast incontra la cronaca, quello che avete sentito è un estratto della puntata uscita lunedì del podcast di Simone Barlam, La quarta medaglia. L'ospite era Alessia Maurelli, ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, le farfalle azzurre, che tra i tanti successi hanno vinto la medaglia di bronzo di Parigi. Ora, questa puntata la trovate sul sito di Radio 24 e le principali piattaforme di streaming. La cronaca dice che la farfalla regina, Emanuela Maccarani, dopo 30 anni è stata licenziata dopo quella vicenda che tutti conosciamo, però una vicenda brutta, spinosa, pelosa. Si è voluto, dice il nuovo presidente della federazione della ginnastica, tagliare anche ogni idea, ogni sospetto, ogni fare una decisione manageriale. Marco,
hanno cambiato registro, la vicenda si è riaperta anche dal punto di vista processuale, sicuramente fa parte della storia dello sport azzurro quello che le farfalle hanno fatto in questi anni. Il nuovo presidente della federazione ha scelto legittimamente di voltare pagina da tutti i punti di vista.
A proposito di processi, cosa ne pensi di una delle notizie della settimana, e cioè l'assoluzione definitiva anche in appello per Blatter e per
Platini? Guarda, è una vicenda perché veramente occorrerebbero ore di racconto, perché c'è dietro tantissimo. C'è dietro la rivoluzione geopolitica del calcio, il ruolo degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, insomma, come sai è un tema che mi appassiona molto. Era chiaro fin dall'inizio che il FIFA Gate non aveva tanto a che fare con Blatter e Platini, ovviamente nessuno mette le mani sull'innocenza di nessun altro. Quella vicenda era molto poco chiara fin dall'inizio. Fatto sta che ha determinato, con l'intervento subito del comitato esecutivo della FIFA, la squalifica di 8 anni di Platini, che era candidato numero uno a succedere a Blatter. Ed è amaro che dopo più di 10 anni si sia conclusa con l'assoluzione, ma chiaramente con la condanna sportiva quasi definitiva di Platini, che ormai ha 70 anni e che ha visto la sua carriera dirigenziale assolutamente distrutta da una vicenda, ripeto, che è nata sempre in maniera poco chiara, questo pagamento fatto qualche anno prima per una sua consulenza tracciata, non tracciata, voti di scambio per il mondiale del 2022 piuttosto che per la rielezione di Blatter. È evidente che è cambiato il mondo, arriva Infantino, ci ricordiamo il blitz dell'FBI, che però non riguardò Blatter né Platini. Il blitz dell'FBI in quell'anno mise a fuoco tutte le attività di corruttela che quelli del comitato esecutivo della FIFA, che decidevano tutto, per esempio dove si giocavano i mondiali, avevano compiuto negli anni precedenti nelle loro confederazioni. Quindi spazzo via un sistema di governo, arriva Infantino, il sistema di governo diventa quasi monocratico legato a questo comitato esecutivo di 24 persone che decideva tutto assembleare, tutto decide l'assemblea, l'assemblea di 211 paesi in cui magicamente Europa e Sud America, che avevano sempre governato il calcio mondiale, si trovano in minoranza perché hanno solo 65 voti, e da lì cambia la storia del calcio, perché poi i primi mondiali a 48 squadre vengono assegnati agli Stati Uniti, il prossimo anno 2026 nasce il mondiale per club, il mondiale dell'Arabia Saudita 2034, la mossa del mondiale 2030 assegnato a più confederazioni per lasciare spazio all'Arabia Saudita, insomma tutto nacque in quel maggio del 2015 con quel blitz dell'FBI che poi portò anche a questa vicenda di Blatter e Platini, che oggi si conclude amaramente, seppur con una vittoria giudiziaria per Platini.
Sì, no, ma certo, poi Platini si è ritirato in buon ordine a vita privata e si è dedicato alla difesa del suo onore, che è stato ora riconosciuto, però insomma ci ricordiamo i tempi di quelle notizie. Insomma, Blatter accogliemmo la notizia con l'aria di chi dice: ah, lo sapevo, perché l'imperatore svizzero non stava simpatico a molti.
Nessuno mette le mani sul fuoco, però se uno deve fare un discorso prettamente giuridico e giudiziario, non c'era nessuna imputazione per Blatter in quel momento, né nessuna condanna per lui né per Platini in ambito penale. Il comitato esecutivo della FIFA intervenne praticamente il giorno dopo questa squalifica, che aveva chiaramente, era palese, l'unico obiettivo di bloccare la successione Platini Blatter.
Ma Platini cosa ha pagato? Perché Blatter, vabbè, ha governato il calcio mondiale per molti anni. Platini, che cosa ha pagato? Cosa è stato fatto pagare a Platini?
Beh, guarda, lì c'era sicuramente la rabbia da parte di due paesi, Stati Uniti e Gran Bretagna, che si erano visti sottratti i mondiali del 2018 e 2022, che nel 2010 in un solo giorno vennero assegnate a Russia e Qatar.
Sì.
E a quella premiazione, a quella assegnazione si presentarono gli stati maggiori, governi di Stati Uniti e Gran Bretagna, sbeffeggiati dalla vittoria della Russia e del Qatar. Prima di quella assegnazione c'era stata, si dice, ma ormai insomma credo sia un fatto storico, una cena tra Sarkozy, l'allora presidente francese, Platini e lo sceicco Altani, in cui in qualche modo si definirono questi equilibri, tant'è che qualche mese dopo quell'assegnazione nel novembre 2010 il fondo del Qatar compra una squadra che all'epoca era una squadra derelitta, il Paris Saint-Germain, e oggi insomma i cambiamenti li abbiamo visti.
Sì, materiale per molti dei tuoi libri, insomma.
Beh, sono dentro praticamente trattati. Tutti i meriti, già ampiamente trattati e sviscerati, per questo mi appassionano tanto questi temi.
Sì, senti, tornando per chiudere sul discorso mondiale per club.
Beh, allora, mondiale per club è frutto poi di tutto questo.
Frutto di tutto questo.
Come tutto torna.
E vedi che tutto torna. No, tra l'altro sono state ridefinite le date del mercato, no?
Sì.
Perché è stata aperta questa finestra dall'1 al 10 di giugno, poi il calciomercato sarà dal 1 luglio alle 20 di sera del 1 di settembre, però c'è questa novità della finestra del 1 giugno. Ora, io credo che, ad esempio, parlavamo prima della Juventus. La Juventus ha 9 partite per arrivare in Champions, più ha il mondiale per club. Credo che buona parte della sua stagione debba ancora essere scritta dal punto di vista dei risultati.
Non c'è dubbio, la Juve deve agganciare quella qualificazione, deve andare al mondiale per club puntando, diciamo, quantomeno a giocarsi gli ottavi per accedere ai quarti, perché così potrebbe mettere in altro fieno in cascina un'altra ventina di milioni, 20-25 milioni, perché tutto il sistema di premiazione economica della partecipazione è spostato, diciamo, grosso modo sono a metà quanto viene dato per la semplice, per il gettone di partecipazione, sì, con un riconoscimento di qualcosa in più ai club europei, e quanto viene dato per i premi, 525 milioni e 475, però i premi per le prestazioni sportive sono molto spostate sulle qualificazioni alla fase successiva al girone, sì, e quindi ai vari passaggi. Chi va in finale prende 30 milioni, se la perde 40 se la vince, soltanto per quella partita, per quello può arrivare a 125 milioni. Chiaro che più vai avanti, più soldi incassi. Nel girone vinci 2 milioni per ogni partita vinta. Però questa parte, come abbiamo detto prima, del girone la Juve già ne terrà conto nel bilancio del 2025, successivo. Quindi tutto si giocherà su queste 9 partite, più diciamo economicamente su ottavi e possibili quarti di finale.
Diciamo che qui devi prendere il grosso in queste 9 partite e poi ti prende in premio. No, questo per arrivare poi, adesso si dice Tudor farà il mondiale per club, poi verrà rinnovato. Insomma, questo per dire che ci sono molte cose in ballo. Io ti saluto vendendoti una Vox Populi, che è questa. Oggi Ranieri ha smentito Gasperini non sarà il nuovo allenatore della Roma. La Vox Populi, il sussurro, dice che Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma per tanti anni. Si parla di un contratto di 4 anni, però forse questo è mettersi troppo avanti. Secondo me si stanno parlando. Vox Populi dice anche che Aurelio De Laurentiis starebbe parlando un po' con Allegri, casomai Conte.
Ah, sai, De Laurentiis è una persona molto socievole, parla con tante persone, quindi non mi meraviglierebbe. Tra l'altro Allegri è già stato a Napoli come giocatore.
Questo me l'hai detto prima,
in anni però tristi, perché Napoli retrocesse, poi era il Napoli di Naldi, insomma, era pre De Laurentiis. Arriverebbe con un altro status, ovviamente, però insomma Conte credo che ha detto tante cose belle su Napoli.
Sì,
spero non siano le classiche cose belle che si dicono alla ragazza prima di lasciarla.
Se Conte vince lo scudetto e poi va via, firmi?
Sì.
Ok, allora ne riparliamo a stretto giro di posta. Grazie Marco Verinazzi.
Ciao, a presto.
Grazie amico mio, sempre un piacere. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi parliamo di motori.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
The news has just broken. Look, it's been rumored since Monday, even Sunday really, but it's now official, as announced by both teams. Yuki Tsunoda will replace Liam Lawson at Red Bull, with Lawson making the straight switch back down to the sister team VCarb.
Dunque questa è la notizia di giornata di cui parleremo. La Red Bull ha già fatto fuori Lawson dopo 2 Gran Premi, ha chiamato Tsunoda a scambio di piloti tra Red Bull e Toro Rosso. Saluto Jonathan Ferroni, ciao Jonathan.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E saluto Roberto Lacorte, pure lui in trasferta. Ciao Roberto.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Geolocalizzati.
Bahrain. Sono qua in Bahrain a seguire le in-season test di F2 F3.
Come vanno? Come va il ragazzo?
Molto bene, molto bene. Abbiamo appena finito una race simulation dove sono venuti fuori dei dati molto importanti. È chiaro che fare il compare qua tra una macchina e l'altra è molto complicato, perché ognuno c'ha la propria strategia nella conduzione del test, quindi non c'è mai dei riferimenti che sono omogenei. Però diciamo che ci sono delle belle indicazioni, cioè, poi è un circuito molto complicato perché è un circuito famosissimo per il degrado gomma, quindi qui non c'è solamente da cercare la prestazione, che è importante perché dalla partenza in griglia, ma bisogna capire come gestire la gomma durante la gara, che ha un degrado,
chiaro,
abbiamo visto, chiaro, addirittura di 3-4 secondi.
Chiaro. Qui dice fiducia in attesa di prova 2 dopo un debutto assolutamente incoraggiante, assolutamente ottimo di Nicola Corda. Tra l'altro volevo dirvi una cosa. Annuncio per la platea: sabato alle 20 ora di Roma sul canale YouTube di CTR Racing uscirà uno splendido docufilm curato da Pierpaolo Lanfrancotti, che è discretamente un genio, sulla esperienza vostra, Roberto, di Daytona, The Future Now, perché è una storia di corse ma è soprattutto una storia di sport a 360 gradi.
Sì, hai detto proprio bene. È una documentazione di un momento sportivo molto bello, dove si va a raccontare una gara così importante, così epica come la 24 di Daytona, con dei piloti fantastici come Antonio Fuoco, che chiaramente sigilla, no? Un'iniziativa. E dove ci sono stati delle presenze importanti di 2 ragazzini, Lorenzo Patrese e Nicola Lacorte, mio figlio. E lì si va a vedere quello che è successo, come dei ragazzini insomma sorprendono per il loro modo professionale di approcciare un evento del genere. Chiaramente poi è condito da una parte emozionale molto importante, perché per me arrivare a fare il cambio pilota dove io esco e entra Nicola, insomma è un'emozione unica, sì. Facciamo così, unica.
Eh sì, che viene trasmessa da questo, vi invito a vederlo, tra l'altro partecipa anche guest star Riccardo Patrese che era presente, abbiamo questa intervista che ho fatto con Roberto e con lui. Cronaca invece, Ferroni, come valuta la notizia di giornata in Red Bull?
Ma secondo me, non che il mio parere conti, però secondo me il problema non è l'orso, il problema è la Red Bull, e adesso sostituiranno con Tsunoda, al quale naturalmente noi possiamo solo augurare che risolva il rebus e vada fortissimo, ma il problema è una macchina che ha una finestra di prestazioni estremamente stretta, e uno o è Max Verstappen, è in grado di stare all'interno di, esattamente della precisione che serve per guidare in un certo modo, o perde facilmente prestazione. C'è stato un pilota, è stato Albon, che secondo me l'ha spiegata meglio di tutti questa cosa, perché ha detto: è come avere il mouse del computer, che quello lo prendiamo in mano tutti, le Formula 1 no, il mouse del computer che è troppo sensibile, è come lo sport si schizza fuori dallo schermo. Pensa lo stesso tipo di problema con in mano una Formula 1. Naturalmente Max ha quel qualcosa che gli permette di gestire, certo, una macchina che gli hanno pennellato addosso, e per gli altri è dura. Sì, lo era anche per Perez lo scorso anno.
Sì, no, ma lì li cambiano come i Kleenex d'abitudine, no, Roby?
Ma prima di tutto complimenti al professor Ferroni, che ha fatto un'analisi veramente impeccabile. Quando ci vuole ci vuole. Io dico, facciamo così, dico la mia interpretazione da pilota. Ci vedo tanta tristezza, ma veramente sì, tanta tristezza.
Sì, sì, pure sì. Io. Pure
giuro, io quando ho letto la notizia mi sono messo nei panni di questo ragazzo che ha sudato, pianto, ha vissuto speranze, ha fatto quello che io vedo che quello che fanno questi ragazzi qua, che veramente solamente per quello che fanno devono godere il massimo rispetto, e quindi grande dispiacere, un momento triste, sono momenti molto tristi, cioè non voglio giudicare quello che fa Red Bull, perché ognuno col proprio team fa quello che crede, però in caso qua c'è da prendere veramente, mi è preso il cuore, perché mi sono messo nei panni di questo ragazzo qua che tra l'altro indirettamente conosco, perché ha corso un anno con AF Corse,
sì,
nel DTM, e non lo so, un genio, cioè andava come un vento, era fortissimo, ma faceva cose che nessuno ha mai visto fare con il GT3. Quindi.
Sì, ma è discutibile anche il fatto che ti fanno fare due gran premi e poi ti cambiano appunto come un fazzoletto di carta.
Beh, specialmente se poi hai una macchina che ha quella finestra stretta, che è verissimo. Verstappen è fuori classe, ma un fuori classe superiore ai fuori classe che abbiamo conosciuto fino adesso,
certo, ma certo,
il mondo del motorsport. Lui può guidare quella macchina, e probabilmente è la macchina che piace a lui,
sì, sì.
Ed è difficile adattarla agli altri. Le seconde guide Red Bull sono sempre state veramente in difficoltà storicamente,
sì, sì, certo,
quando
certo,
con Verstappen
certo, gli fa la macchina
con Vettel, c'erano dei confronti, no? Weber, Vettel, no? Uh-huh. C'era una. Qui non ci sono più confronti, perché è questo, nessuno guida quella macchina, la macchina di Verstappen.
Certo, e probabilmente Verstappen non vuole nessuno con cui confrontarsi dentro a quello stagno lì. No, Jonathan, usciamo comunque da un weekend, da un sabato esaltante, una domenica deprimente. Ho notato che nella lettera agli azionisti di John Elkann si spendono grandi parole di fiducia nei confronti del nuovo corso Ferrari, però bisogna fare un po' presto.
Sì, bisogna far presto, nel senso che quest'anno loro sono partiti purtroppo indietro, e questo non è purtroppo una novità, perché negli ultimi anni era già successo. Io però non vedo una situazione da panico lì così. Chiaramente loro hanno dei problemi, hanno una macchina che funziona bene solo quando è molto vicino a terra, appunto da limarla troppo sotto, però insomma abbiamo visto anche che l'anno scorso che la capacità il team ce l'aveva di rimettere, di fare uno sviluppo che funzionava. John Elkann forse ha problemi sportivi da qualche altra parte un po' più grossi, secondo me, relativamente rispetto alla Ferrari.
Sì, stai parlando della Juventus?
Sì, in effetti mi sembra che lì invece non sappiano che pesci pigliare. Io non ci capisco tanto, però
l'anno scorso
forse
ha citato Giuntoli nella lettera agli azionisti, quest'anno si è guardato da citare Giuntoli. Ma d'altra parte, da pilota, Roby, uno può dire: ma un chilo, cosa vuoi che sia? E ma perché la Ferrari fa questi errori? E ma perché quelle bandelle sotto la macchina si sono rovinate per pochi millimetri. Può sembrare un nulla, però da pilota sai benissimo che certe volte sono tutto, quindi non sono peccati venali, sono peccati veri.
No, vedi, quando hai una base, una macchina che ha una base di performance solida e quindi è capace di sviluppare performance adattandosi alle, alle varie piste, quindi un bel progetto, ti prendi anche dei margini.
Certo,
non incappare,
certo.
E quindi in questo caso qua è chiaro che il progetto non è come la McLaren, no? Quindi non è nemmeno, forse McLaren e Mercedes in questo momento sono le migliori, quindi per andare lì devi fare veramente, devi faticare, fatichi come le altezze le porti al limite, perché più basso sei più performance sviluppi, e più leggero sei e ovviamente più performance sviluppi, quindi è guidato più che altro dalla necessità di recuperare in qualche modo in maniera spasmodica un gap prestazionale che chiaramente in questo momento c'è. Speriamo che prossimamente ci siano degli aggiornamenti. Credo che qui in Bahrain porteranno un bel pacchetto e abbiamo visto degli sviluppi durante la stagione da parte di altre, anche della McLaren lo scorso anno,
certo.
Incredibili, quindi la possibilità di poter recuperare secondo me c'è, specialmente quando non c'hai una costruttore come Red Bull che è fuori, che fa un altro sport. Non abbiamo questa situazione, quindi ha detto bene Jonathan, è presto, abbiamo corso poi in condizioni complicate. Melbourne è una pista cittadina veloce, poi con condizioni meteo brutte. Shanghai è una pista con un degrado gomma pazzesco, anche quella, quindi è un po' particolare, ci vuole un po' di tempo, sennò si fanno discorsi tipo tipo Lawson su Noda, cioè
no,
ma ci vuole tempo con
non
calma.
Siamo mica Helmut Marko.
La motivazione è quella, siamo al limite, quindi stiamo recuperando, raschiando un po' dal fondo, no, le prestazioni.
Sì, è chiaro, chiaro. Beh, adesso ragazzi ci infiliamo in un tunnel che prevede in ogni weekend Giappone, Bahrain, appunto dove si trova ora Roberto, l'Arabia Saudita nel giorno del WEC a Imola. Io sono molto curioso di che arrivi quel giorno, perché potremmo avere il sorpasso della 499P sulla FS25, Jonathan, almeno in termini di vittorie e di popolarità.
Gli elementi ci sono tutti, anche perché arrivano da una tripletta mai vista, quasi mai vista nella gara precedente, e a Imola è una macchina in cui la 499P va forte, per cui l'anno scorso hanno sprecato un'altra possibile tripletta, quest'anno se non fanno cose strane le possibilità sono molto molto buone.
E ci sarà record assoluto per queste gare in Italia, io suppongo. Allora, grazie a Roberto Lacorte, pilota CTR Racing. Vi ricordo il docufilm su Daytona sabato dalle 20 sul canale YouTube di CTR Racing. Vi ricordo anche, per voi che ascoltate il podcast, del racconto che chiude il podcast stesso di Jonathan Ferroni. Tanto grazie a tutti, Claudio Schettoni in redazione, Anna Riva in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Ti sei divertiti, però?